conquistati da Cristo. Ecco, questo è il tema, è un po' la, potremmo dire, la parola sintesi di questo secondo, di questo secondo, di questa seconda meditazione. Conquistati da Cristo. Iniziamo invocando insieme lo Spirito Santo, con la preghiera: vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è caldo, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è gelato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Donati il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Vediamo se qualcuno di voi mi sa dire di chi sono queste parole che adesso vi leggo sulla preghiera. In generale, l'uomo non prega volentieri. È facile che egli provi nel pregare un senso di noia, un imbarazzo, una ripugnanza, un'ostilità addirittura. Qualunque altra cosa gli sembra allora più attraente e più importante. Dice di non aver tempo, di avere altri impegni urgenti, ma appena ha tralasciato di pregare, eccolo mettersi a fare le cose più inutili. L'uomo deve smettere di ingannare Dio e se stesso. È molto meglio dire apertamente: non voglio pregare, piuttosto che usare simili astuzie. È molto meglio non trincerarsi dietro giustificazioni come quella di essere troppo stanchi e dire chiaro e tondo: non ho voglia. L'impressione che si riceve non è troppo bella e rivela tutta la meschinità dell'uomo, ma è la verità. E partendo dalla verità si va molto più facilmente avanti che non partendo dalla dissimulazione. Del resto bisogna che l'uomo sappia che qui è in gioco una cosa molto seria. Occorre non avere debolezze, fare quello che il dovere e la necessità richiedono, e se riesce gravoso, esigere da noi stessi uno sforzo. Senza la preghiera, infatti, la fede infiacchisce e la vita di fede si atrofizza. Alla fine non si può restare cristiani senza pregare, come non si può vivere senza respirare. Chi è che dice queste parole? È un autore, un grande autore spirituale, non contemporaneo, passato un po', ecco, che ha scritto delle cose molto belle di riflessione proprio sulla vita spirituale, proprio delle cose di grande saggezza e di grande grandissima profondità.
Da Franz?
No, non era Franz.
Newman?
Neanche Newman.
Sant'Agostino?
No. Neanche Sant'Agostino, no.
Romano Guardini.
Romano Guardini. Romano Guardini. Romano Guardini, Introduzione alla preghiera. Questo qua è un libro che, se l'avete presente, vi consiglio. È veramente una perla di una saggezza. È un uomo, poi anche dalle parole che dice, no? Un uomo profondamente concreto e così legato alla realtà, insomma, dice, no? Non diciamoci delle balle, riconosciamo che pregare è faticoso, è una delle cose più faticose che possiamo fare. Ecco, dice: la preghiera che sgorga da un impulso interiore, no? Quando diciamo, ma non ho voglia di pregare, oppure ho voglia di pregare, dice, oppure prego quando ne ho voglia, no? Oggi non ne ho voglia, lasciamo stare, aspetto di averne voglia. Ecco, no? Questa cosa qua che insomma tutti ogni tanto tiriamo fuori, no? Ci giustifichiamo in tanti modi, ma dice la preghiera che sgorga da un impulso interiore sembra, tutto considerato, costituire soltanto un'eccezione. La preghiera che sgorga da un impulso interiore. Chi volesse soltanto su di essa, l'impulso interiore, il fervore, edificare la propria vita di fede, finirebbe probabilmente col non pregare più. Farebbe come chi volesse regolarsi in tutto secondo l'ispirazione e l'esperienza vissuta, fare a meno dell'ordine, della disciplina, del lavoro. Una vita simile sarebbe affidata al caso, sarebbe governata soltanto dal piacere, diventerebbe arbitraria e fantastica. Tutto ciò che chiamiamo serietà, responsabilità, sicurezza, scomparirebbe. Altrettanto accadrebbe di una preghiera che volesse affidarsi soltanto alla spontaneità interiore. Chi medita onestamente e sinceramente sui suoi rapporti con Dio si accorgerà presto che la preghiera non è soltanto un'espressione spontanea del nostro intimo, ma che essa è anzitutto un servizio compiuto nella fedeltà e nell'obbedienza. Così bisogna volerla e praticarla. Ecco, allora, esercizi spirituali, no? Dobbiamo dunque parlare ora di questo esercizio della preghiera. Esercizio della preghiera. Ecco perché prendiamo un po' di tempo per fare gli esercizi, perché altrimenti se lasciamo la preghiera così un po' al mi sento, a quando ne ho voglia, a quando riesco, a quando ho tempo, a quando, ecco, va a finire che per un motivo o per l'altro è la prima cosa che scappa per tutti. Esso consiste, questo esercizio, soprattutto nell'attendere determinate ore, la mattina, prima di mettersi al lavoro, la sera, prima di andare a riposare. Ecco, dell'esercizio fa parte anche il retto atteggiamento esteriore, anzitutto interiore, il raccoglimento, il controllo di sé durante la preghiera, e così via. Ci sono tanti spunti belli per dire, insomma, com'è l'uomo moderno sta perdendo sempre di più il centro, il suo centro interiore, dice. E se tu non fai lo sforzo di allenarti, entrare un po' in te stesso per recuperare proprio il tuo io più profondo, vivi sempre sul balcone, a vedere chi passa sotto la via piuttosto che in casa, no? Un po' lì dove c'è la vita più autentica e più vera. Ecco, Romano Guardini, questo qua ve lo consiglio, penso che lo vendano ancora, perché è un po' di anni ormai, ma è proprio un gioiellino, veramente, introduzione alla preghiera. San Paolo ci aiuta a lasciarci conquistare da Gesù. Ecco, abbiamo visto questa mattina la situazione. Potrebbe indurre l'Apostolo Paolo allo scoraggiamento, alla rassegnazione, avrebbe tutti i motivi, no? Per quello che vive lui, per quello che vivono anche i suoi parrocchiani, diciamo così, no? La sua passione per il Vangelo l'ha reso invece un disturbo, invece che una benedizione, antipatico invece che benvenuto, tanto che è finito in carcere. E invece in carcere arde in Paolo un ardore che trasforma la situazione in occasione per annunciare il Vangelo, anche in carcere. Diventa partecipazione ai sentimenti di Cristo, vedremo domani più in modo più preciso, diventa messaggio di gioia per i suoi amici di Filippi. Ecco, allora la lettera ai Filippesi non è stata scritta per dare notizie, per insegnare una dottrina, o per ricordare delle norme di comportamento, ma per contagiare chi l'ascolta, chi la legge. Contagerà anche noi questa lettera, ci contagerà, riusciremo a lasciarci contagiare. Leggiamo questa seconda parte del primo capitolo. C'è qualcuno che la legge e dà la voce a questa parola, che si sente? dal versetto 12 al versetto 30.
Desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si siano volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del pretorio e dovunque si sa che io sono prigioniero per Cristo. In tal modo la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, ancor più ardiscono ad annunciare senza timore la parola. Alcuni, è vero, predicano Cristo anche per invidia e spirito di contesa, ma altri con buoni sentimenti. Questi lo fanno per amore, sapendo che io sono stato incaricato della difesa del Vangelo. Quelli invece predicano Cristo con spirito di rivalità, con intenzioni non rette, pensando di accrescere dolore alle mie catene. Ma questo che importa? Purché in ogni maniera, per convenienza o per sincerità, Cristo venga annunciato, io me ne rallegro e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso. Anzi, nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù con il mio ritorno fra voi. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo, perché sia che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, abbia notizie di voi, che state saldi in un solo spirito e che combattete unanimi la fede per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora.
E Paolo è un tipo tosto, eh? Mamma mia! Ci spiazza, tanto è potente nel suo procedere, nella sua unione con il Signore Gesù, no? Tanto prende davvero seriamente il suo rapporto col Signore. È stato proprio folgorato sulla via di Damasco Paolo, e da allora per lui vivere è Gesù, è Cristo. È proprio sconvolgente quello che lui... Sì, la forza delle sue parole sono proprio, ci lasciano proprio anche un po' a volte così. Sono fin troppo forti, alcune espressioni, non so, l'impressione che avete voi. Le sentiamo fin troppo, ci verrebbe da dire, ma calma. Siamo cristiani, però insomma siamo anche, abbiamo anche tante altre cose belle che vogliamo fare nella vita. Invece per lui
Gesù è proprio conquistato da Gesù, proprio conquistato da Gesù. Ecco, il brano si divide in tre parti fondamentalmente, come metto qua nella parte prima del testo, no? Tre parti. Nella prima Paolo condivide qualche pensiero circa la propria prigionia. Adesso lo vedremo, qualche pensiero circa la propria prigionia. Nella seconda, prendendo spunto dalla sua condizione precaria, apre il cuore ai suoi fratelli condividendo il dilemma che lo tormenta, che tormenta il suo cuore. Ed è quella domanda, no? È meglio che io vivo o è meglio che io muoio? Piacerebbe morire per incontrare il Signore, subito, subito. Però forse è bene che io stia qua ancora un po' con voi. È questo dilemma qua che rappresenta. E poi la terza parte, Paolo formula qualche raccomandazione, ecco, perché i filippesi non si scoraggino nel loro cammino di fronte alle difficoltà, perché siano forti nella lotta. Essere cristiani è affrontare una lotta quotidianamente, è una vita da lottatori, la vita del cristiano, nel senso bello del termine, ma certamente è una vita che chiede continuamente una lotta. È un brano, facendo una sintesi così un po' di questo testo e trovando un motivo ispiratore, animato da una forte tensione di comunione e da un ricco desiderio di condividere le esperienze. Ecco, questo è molto bello. C'è veramente in Paolo, ma in tutte le sue lettere, no? questo forte desiderio davvero di una comunione che lui vuole rafforzare con i suoi fratelli e le sue sorelle nella fede, affrontando le difficoltà con una profonda unione spirituale di intenti. Dialoga con loro proprio sul cammino della fede, dialoga con loro sulle cose, le cose che gli stanno più a cuore e dunque sul rapporto con Dio, il rapporto con Gesù. Le fatiche dell'essere discepoli di Gesù. Ecco. E la sensazione è che davvero l'Apostolo sente i suoi amici come parte di sé, come membra del suo corpo, e che dietro al proporsi come esempio da imitare non vi sia arroganza, ma desiderio proprio di condividere un destino a partire dalla buona scelta del Vangelo. Se dovessimo riassumere questa cornice, quale cornice inquadra la vita di Paolo, potremmo dire per Cristo, con Cristo e in Cristo. Sono le tre dimensioni fondamentali della sua vita. Cristo è ciò che orienta le azioni, le sue azioni, è la compagnia fondamentale dei suoi giorni, è l'origine e la fine del suo cammino. E poi, come già dicevamo stamattina, no? È il tema un po' che caratterizza questa lettera, è il tema della gioia, che anche qua viene citata, viene ripresa più volte. Allora entriamo un po' di più nel testo. E quindi desidero che sappiate, fratelli, come le mie vicende si sono volte piuttosto per il progresso del Vangelo, al punto che in tutto il palazzo del pretorio dovunque si sa che io sono prigioniero per Cristo. Ecco, a Paolo preme che cosa? Il progresso del Vangelo. Il progresso del Vangelo. Il tono non è affatto quello del lamento o della ricerca di compassione o di comprensione, anche se è privato della libertà, e vive in una grande precarietà. Ecco, l'atteggiamento è quello di un uomo che è innamorato del Vangelo e quindi, pur parlando di sé, assume un particolare punto di lettura della situazione, il progresso del Vangelo. Sembra che per lui l'unica cosa che conta sia che il Vangelo cresca, che il Vangelo si diffonda. Sembra che Paolo si consideri realizzato, soddisfatto, riuscito, salvo, beato, consolato nella misura in cui il Vangelo cresce. Questo ci fa riflettere tanto, no? La passione del Vangelo, una comunità che si riconosce dalla sua passione per il Vangelo e che quindi non si piange addosso, non dice ma noi poveretti siamo senza questo, senza quell'altro, non abbiamo, no, la passione, tutto porta al Vangelo. Allora tutto questo sì, lo si legge molto bene nel modo in cui dà notizie della prigionia, la vede come un'occasione di crescita, purché la notizia di crescita del Vangelo, perché la notizia si è diffusa e molti altri credenti sono fatti forza e sono cresciuti nel coraggio dell'annuncio. Dice: il mio essere prigioniero ha dato motivo a tanti di così, trovare più forza per essere discepoli di Gesù. La mia prigionia ha incoraggiato tanti ad essere incoraggiati dalle mie catene, ancora di più ardiscono a annunciare senza timore la parola. Bello, eh? Allora, invece che piangersi addosso, Paolo dice no, la mia testimonianza deve sollecitare altri a dire guarda, è successo questa cosa dura, pesante, faticosa, difficile, dolorosa, ma devono vedere in me un esempio di fortezza che li incoraggia ad andare avanti. È molto bello quando succede questo, ma succede così anche per noi, no? Questo aiuta anche tra di noi, anche nelle nostre comunità, no? Quando qualcuno, pensate, qualche situazione dolorosissima che capita, no? Per non dire la morte, addirittura a volte di... affrontate con una forza, con un coraggio, con una così anche con una capacità di andare avanti nonostante tutto, che ti fa dire guarda, io che tutto sommato sto bene, non ho grossi problemi, guarda, mi faccio poi mi faccio delle menate per fare delle cose da poco, delle stupidaggini, guarda quello lì invece che forza che ha. Ecco, un po' così, no? Per Paolo è molto importante questo dicevo stamattina, questo criterio dell'imitazione all'interno della comunità, ecco, questo incoraggiarsi a vicenda nel vivere il Vangelo, e chi vedi che lo vive, non c'è dubbio che ti dà forza. Io, parlando agli sposi, ai fidanzati, adesso abbiamo fatto un po' di matrimoni quest'anno, ci sono stati abbastanza fedeli, un po' di matrimoni. Parlando ai fidanzati, ma anche a gente già sposata, che dice veramente vedere due sposi che si vogliono bene è molto bello, è molto contagioso, ti fa bene, ti incoraggia. Fa bene a un prete incontrare delle coppie che si vogliono bene, davvero. Ma fa bene a tutti, eh? Un marito che vuol bene alla moglie, la moglie vuole bene, e si vede, lo si vede che ci si vuole bene. È vero, allora amarti e onorarti per tutta la vita. Ecco, ci si aiuta. Quando tu incontri una coppia così, vieni via rinfrancato e incoraggiato e dici guarda, allora anch'io devo vivere solo il mio ministero sacerdotale con uno slancio diverso, con una carica diversa, con una capacità di andare verso gli altri diversi. No? Guarda come si vogliono bene, guarda come sono capaci di sopportarsi, anche di aiutarsi, di incoraggiarsi, di portare il peso degli altri. È bellissimo, è bellissimo. Questo per me è molto bello. È molto bello. Paolo, per quello che a volte dice, no? A volte sembra, dicevo stamattina, quasi un po' così poco elegante nel dire guardate me, imitatemi. Ma lo dice in questo senso, per dire ecco, bisogna che ci incoraggiamo a vicenda, carissimi, davvero, in modo positivo. Così come a volte ci abbassa e ci schiaccia un po', ecco, quando invece così, no? Abbiamo esempi negativi, abbiamo cadute di tono, ecco, rischiano di coinvolgere anche altri, proprio come un'onda che il bene è contagioso e anche il male purtroppo è contagioso. Ecco, Paolo è capace di fare proprio, di trasformare ogni occasione, ogni situazione in un'occasione per vivere il Vangelo. Ogni situazione è un'occasione buona perché tu possa voler bene al Signore, dare testimonianza di amore al Signore.
Allora gli chiede di sapere molto bene come tra coloro che diffondono il Vangelo, oltre a tanti credenti sinceri e benevoli, ve ne sono anche altri che non sono così, disonesti, gente che predica per invidia, per gelosia anche nei suoi confronti. Lo sa, come allora oggi, come sempre, anche all'interno delle nostre comunità, gente che si mette di traverso, gente magari che appare in un modo e poi dopo in un altro, e non si meraviglia Paolo di quello, non si meraviglia, piuttosto, ecco, non si lascia prendere da sciocche rivalità, così che potrebbero portare ulteriore sofferenza alla sua situazione personale. Potremmo definirle credenti formali, ipocriti, usando il linguaggio evangelico, persone che apparentemente fanno interessi di Cristo, non fanno interessi di Cristo, apparentemente, invece curano i propri interessi. Ecco, come è così anche nelle comunità. Ecco, consapevoli di tutto ciò, la reazione di Paolo è sorprendente perché è comunque una reazione gioiosa. Quello che conta è che Cristo sia annunciato in modo ipocrita o in modo autentico. Conta che la parola del Vangelo si diffonda. Ma non solo conta, è occasione di gioia profonda per l'Apostolo. Ecco, questo è il di più che Paolo ha, no? Che non solo, ma vive anche la gioia di queste contraddizioni. E qua veramente capisci che non c'è solo un discorso umano, è di più, un discorso umano non terrebbe di fronte a queste cose. C'è di più, c'è proprio l'azione dello Spirito, l'azione di Dio che anima il suo cuore. La gioia di Paolo è che Cristo sia annunciato, ma la sua gioia potrebbe essere ostacolata, potrebbe lasciarsi prendere dalla critica, dalla pretesa di perfezione, dalla voglia di vedere tutto secondo i suoi piani, che è qualcosa che conosciamo molto bene, no? Far coincidere la gioia con il raggiungimento di criteri di perfezione e di riuscita che noi stabiliamo, con la realizzazione di determinate condizioni. Tutto ciò è porre la gioia sotto condizioni, impedirci da soli l'esperienza. Quando io sono contento quando le cose vanno bene, perché vanno secondo quello che io penso. Siamo un po' tutti così, un po' abbastanza naturale. Paolo ci porta su un piano diverso, prova a portarci su un altro piano, dice no, la gioia è davvero, al di là di quando tu vedi che è così, è una gioia pasquale, che quindi passa attraverso la passione, la croce, la morte, la risurrezione. Ecco, è una gioia pasquale quella di Paolo, è una fede pasquale la fede di Paolo. C'è una piccola frase, no? Quando sembra che a Francesco d'Assisi, un padre provinciale, aveva scritto lamentandosi per delle difficoltà, per impedimenti che dei frati cattivi costituivano per lui e anche per gli altri. E Francesco sembra rispose: non pretendere che diventino cristiani migliori. E che ti impedisce a te di amare Dio? Tu ami, lascia stare che... Non volere che cambino gli altri, tu ama più che puoi. Ecco, sembra un paradosso, ma c'è un'infinita speranza in parole così. C'è una fede pasquale, no? Quella che sa che la salvezza di Dio non è solo luce di risurrezione, ma anche travaglio di croce. Travaglio di croce, ecco. E Paolo, nella seconda parte di questo brano, affronta con i filippesi questo dilemma, no? Dopo aver parlato della sua prigionia, apre il cuore condividendo quali drammatici pensieri attraversano il suo tempo di prigionia. E il confronto con la morte. È in prigione, sta soffrendo, sembra che le cose anche così, no? Che magari potevano un tempo sembrare promettenti, un po' cadano, crollino, no? E gli viene anche un po' il pensiero della morte. Di fronte ad essa l'Apostolo dice: ma cos'è meglio per me e per gli altri? La morte o la permanenza in vita, nella vita? Questa libertà dell'Apostolo di fronte al mistero della morte è sorprendente. Egli dice: preferirebbe sciogliere le vele ed essere con Cristo. Ma comprende forse che è più utile per i fratelli che lui rimanga e a ciò si sottomette. Tutto ciò però lo discute attorno a un principio che fa venire anche un po' di pelle d'oca. Per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Questa è una delle frasi, più forti di Paolo, ma ne ha tantissime di frasi forti. No? Cosa c'è dietro un'affermazione di questo genere? Ecco, c'è la consapevolezza e l'esperienza da parte di Paolo che innanzitutto devo il contrario, Cristo si è dato tutto per Paolo e per ogni altro, fino a considerare un guadagno il perdere la propria vita. Ecco, di per sé, per me vivere Cristo, è Cristo che ha dato la vita per noi, prima ancora che noi per lui, no? Cristo si è dato tutto per Paolo e per ogni altro, fino a perdere la propria vita, lo vedremo poi domani, no? Quindi è lui innanzitutto che ha perso la sua vita per me. Ecco. E quindi di fronte a questo amore che Paolo sperimenta, così c'è il desiderio proprio anche di mettere la sua vita nelle mani del Signore. Ecco, poi Paolo c'è la risposta grata al dono di sé fatto da Gesù. Non posso che rispondere dando tutta la mia vita. E se morirò tanto meglio, perché sarò sempre con lui. Si intuisce quale sia la vera sorgente della gioia paolina. Ma Paolo spera di restare, perché la gioia per lui non è un obiettivo personale, ma qualcosa al cui servizio disporsi. La gioia dell'alto, la gioia della fede pasquale di cui sopra abbiamo detto. Ecco, provate a rimanere un po' su queste parole. Più che tante parole nostre, qua bisogna proprio lasciarsi un po' illuminare dal Signore, perché è un discorso molto grosso, è un discorso che va. Però davvero, non vuole essere un eroe Paolo, ma è talmente forte la sua esperienza del sentirsi amato da Gesù, che dice, ecco, io a mia volta non posso che essere davvero suo totalmente, desiderare di essere suo totalmente. Ecco, e l'ultima parte, dicevo prima, è Paolo dà qualche indicazione per vivere bene il tempo della prova. Per vivere bene il tempo della prova. Perché ci sono degli avversari da affrontare, avversari molto concreti, ma anche avversari così che minacciano dentro di noi continuamente, no? Quell'aria un po' tossica di cui parlavamo oggi con qualcuno che respiriamo un po' tutti continuamente. Per cui c'è veramente da affrontare per essere aperti al Signore. Ecco. C'è una cosa bella, particolarmente interessante. L'Apostolo sembra dire che quando si è attaccati per il Vangelo ci si deve semplicemente attaccare al Vangelo con ancora più forza. Ecco, questo è un criterio che Paolo dà. Sei attaccato per il Vangelo, ti attaccano perché... Allora tu non rispondere con la stessa moneta, ma attaccati ancora di più al Vangelo e vedrai che troverai poi la forza di respingere questa realtà. Non invita a impegnarsi a controbattere, a confutare le accuse, a reagire alle provocazioni, ma sembra dire piuttosto che sì, sei attaccato sulla fede, ecco, chiedi al Signore di aumentare ancora di più la tua fede. Se in un posto di lavoro ti mettono a volte così, no? In ridicolo per la tua fede, ti prendono in giro, ti mettono in mezzo, ti mettono da parte, non lo so, in tanti modi oggi la fede anche... Ecco, tu vivi con ancora più intensità la tua fede, senza preoccuparti di ribattere, di attaccare o di volerne almeno. Questo è un po' il criterio che Paolo ci dà, sembra di sì. Passiamo a due parole di meditazio, tre quattro spunti di meditazio su questo brano. Vado un po' alla volta perché voglio qui arrivare in fondo. Annunciare il Vangelo ed essere in Cristo sono due facce della stessa medaglia. Ecco, essere a vantaggio del Vangelo ed essere a vostro vantaggio sono la medesima realtà per San Paolo. Essere cristiano è essere evangelizzatore, essere chiesa ed evangelizzare sono la stessa cosa. Poi Papa Francesco questo ce lo dice in tanti modi, in tanti modi, una Chiesa in uscita, se no non è la Chiesa del Signore. Allora coltivare con Cristo rapporti vitali e tendenzialmente totalizzanti ha come implicazione e conseguenza l'impegno di annuncio del Vangelo, dal momento che il Vangelo da annunciare è Gesù stesso. Così possiamo chiederci quanto intenso e profondo è il mio rapporto con Gesù. Per saperlo devo verificarmi come evangelizzatore. Ecco, io ho la fede che annuncio. Non annuncio la fede che ho, ma ho la fede che annuncio. Sembra uno slogan, ma pensate se è profondo. Io ho la fede che annuncio. Non annuncio la fede che ho. Tu annunci la fede che... tu hai la fede che annunci. No, l'annuncio crea la tua fede. Ma più annunci, più aumenta la tua fede. Ma non sono all'altezza. Tu fai quello che puoi, però annuncia, no? Marco, nella chiusura del Vangelo di Marco, che forse non è proprio di Marco, ma per tre volte rimprovera i discepoli perché non avevano fede, per la mancanza di fede, e poi dopo tre rimproveri gli manda: andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli, no? A tutti. Allora dice, che datore di lavoro è, sgrida per tre volte un suo, e poi dopo gli dice, vado, ti faccio capo del personale, Invece proprio così, il Vangelo è così, no? Noi abbiamo la fede che annuncia. Non aspettiamo di avere una gran fede per annunciare. Annuncia, parla di Gesù con la fede che ha. Bello questo. Parla di Gesù come sai, come puoi, come riesci. E più lo fai, e più la fede cresce. Più la fede è portata a crescere. Quanto appassionata e fantasiosa è la mia opera di evangelizzazione. Per individuarla, il mio rapporto personale con Gesù. Quanto ci tengo a... Forse siamo dei cristiani un po' timidi, in generale, una chiesa un po' timida, delle comunità un po' timide, non lo so, si capisce la gioia dell'incontro con il Signore, le nostre messe, per chi viene in una nostra messa, capisce che davvero lì c'è la gioia dell'incontro con il Signore. Con Leonardo qualche volta ne abbiamo parlato, ma... chissà quante volte anche voi siete confrontati, no? Si capisce che siamo lì perché sentiamo che c'è una presenza in mezzo a noi. Poi senza come dire, fantasticare o idealizzare, però davvero si deve cogliere che c'è qualcosa che anima il tuo essere lì, che non è solo pagare un biglietto, un tributo, un precetto, no? Ma è veramente la gioia, il sentirsi attratti da una presenza che ti chiama, che ti scalda il cuore. Ecco. Secondo spunto, pensateci un attimo, il mio rapporto con Gesù, alla fine poi si va sempre il mio rapporto con Gesù. Monsignor Bonicelli diceva, quando guardo a me stesso mi scoraggio perché sono un disastro, quando poi alzo lo sguardo su Gesù, riprendo forza. Riprendo coraggio, riprendo entusiasmo. Ecco, guardo lui e dico, Signore, con te, davvero, con te. No, quando noi invece voltiamo lo sguardo da altre parti, ci perdiamo la speranza. Secondo punto, annunciare il Vangelo e restare per la gioia della fede di ogni fratello, per il quale Cristo è morto. Diventare collaboratori della gioia dei fratelli. Ecco, anche questo è un altro spunto bello. E non solo il mio rapporto con Gesù, ma è il sentirmi chiamato a collaborare alla gioia degli altri. Amare, volere la gioia degli altri. Voi siete genitori, siete nonni, la vostra gioia è vedere i vostri figli, i vostri nipoti che sono contenti, non c'è dubbio. La gioia è veramente vedere gli altri contenti. Allora dovrebbe essere così anche, no? Collaboratori della gioia dei fratelli. Questo è uno spunto. Il mio comportamento verso gli altri è sempre più spontaneamente finito alla gioia autentica dei fratelli. e Don Bosco diceva per i giovani, no? Che i giovani siano amati, non basta che i giovani siano amati, è necessario che si sentano amati. Ecco, che si sentano amati. È vero, no? Sono felice quando con l'aiuto del Signore riesco a rendere felice una persona. Chiedo a Gesù che qualche volta a lui pure gridato di gioia, il dono di una gioia letteralmente contagiosa. Gesù grida di gioia quando, mica tante volte nel Vangelo, ma quella volta che dice: Padre, ti benedico perché hai rivelato queste cose non ai sapienti di te, ma ai piccoli. Mi sembra proprio che sia un grido di esultanza e di gioia che spontaneamente nasce nel cuore di Gesù, di fronte a vedere quello che dice un po' il Papa stamattina. Ecco, mi ha fatto bene andare in Mongolia perché ho visto davvero il segno della presenza del Signore in gente, magari che Gesù non lo conosce neanche, però che ha nel cuore davvero un cuore bello, un cuore aperto, un cuore capace di guardare in alto, un cuore limpido, un cuore... proprio così. Terzo spunto, come si può parlare di gioia in un tempo come il nostro? Uno potrebbe anche dire, insomma, è un po' questo ritornello qua, mi stufa anche un po', no? Non è il tentativo di non guardare in faccia la realtà, non è un modo come un altro per addormentare le coscienze, anestetizzare, non rischia di essere un altro slogan del tipo tutto andrà bene, no? Quante volte l'abbiamo ripetuto? Gli anni del Covid, tutto andrà bene, non mica tanto bene, sì. Non è neanche andato tanto bene. Lo sarebbe se la gioia che Paolo racconta qui fosse una pacca sulla spalla, una promessa imbonitrice che non guarda in faccia la realtà. Ecco, quello che dicevo prima, la gioia cristiana è qualcosa della Pasqua, è un sentimento di profonda compassione e comprensione per la fragilità dell'umano ferito, e dunque che si sa far carico senza la fretta di correre via. Ecco. La gioia cristiana non dice che la sofferenza è una bella cosa e che dunque si può sorridere, ne dice tutto il non senso invece. La sofferenza non è una cosa buona, neanche Gesù vuole soffrire per soffrire. Se si può alleggerire la sofferenza, ben venga tutto quello che si fa da alleggerire la sofferenza. Non credo davvero, no? Ma non lo lascia prevalere, ecco, la sofferenza non è una cosa bella, non senso, ma non lascia prevalere il non senso. Ecco, dentro la sofferenza, entra nella sofferenza con una forza che non lo schiaccia, ma che lo fa venire fuori vincitore. Ascoltando la Pasqua di Gesù tenta umilmente e delicatamente di dire che la sofferenza non è l'ultima parola. In tutti i segni di ribellione al male vede un frammento di Vangelo annunciato e di vita promessa. Ultimo spunto, la gioia di Paolo è certa e garantita anche per il futuro. Ecco qua riprendiamo un attimo e poi finisco. Quella su quel suo interrogativo sulla morte, no? Ecco, è una gioia garantita anche per il futuro, non come qualcosa che va e viene, no? Soggetta a eventi, umori, tumulti interiori, è stabile e rappresenta per lui un vero e proprio orizzonte di vita. Quindi guarda il futuro con gioia, con speranza. Che bello, guardare in avanti con fiducia, il bello è davanti a noi. Questa qua è una frase che a me piace molto e che ripeto spesso, quasi un po'. Il bello è davanti a noi, non è... il bello deve ancora venire, il bello è per noi cristiani davvero, il bello è davanti, lo aspettiamo, lo attendiamo, il bello è davanti a noi, ma veramente. No? A volte viviamo un po' di nostalgia, viviamo un po' guardandoci indietro, no? Il bello è davanti a noi. Dobbiamo pensare che è proprio così, ci aspetta qualcosa di grande di bello. Verrebbe da chiedere a Paolo: come fai, Paolo, tu? Come puoi vivere così? Come riesci ad essere dentro una gioia stabile quando la tua situazione è una situazione così pesante? Certamente risponderebbe che è frutto della grazia, ma nel suo atteggiamento riconosciamo un aspetto che certamente favorisce, senza essere la ragione della gioia. Paolo vive, ecco, con un certo distacco dal proprio interesse, o meglio, è un uomo che non sembra vivere ripiegato su di sé. Forse uno dei grandi mali del nostro tempo, no? L'individualismo, il partire sempre da noi, che ci fa poi vivere male alla fine, no? È un uomo che non vive, che non sembra vivere ripiegato su di sé. Ha maturato come una sana indifferenza, o meglio, equidistanza da ciò che lo riguarda più direttamente. Dirà, no, in un altro punto, mi sono abituato a vivere nell'abbondanza e nell'indigenza, ad avere freddo e ad avere caldo. Quello che c'è, c'è. Ecco. Questa capacità di essere così anche essenziali nelle cose, no? Di saper fare con quello che sia momento per noi. Questo quando anche si sta con i ragazzi, quando si sta, a volte si soffre un po' perché sembra proprio che abbiamo talmente tante cose oggi che poi quando sono tante non va mai bene niente, manca sempre, c'è sempre la cosa che manca fra tante che hai, no? E invece imparare a dire quello che c'è va bene, c'è un pezzo di pane, mangio un pezzo di pane, c'è una banana, mangio una banana, c'è quello che c'è va bene. Davvero, recuperare questo stile essenziale, è così bello quando un po' nell'esperienza scout, questo un po' c'è a volte, mi sembra che sì, l'essenziale, ecco, una sorta di sana indifferenza. Mi lodano, mi fa piacere, mi criticano, mi dispiace, però vabbè, sono davanti, poi dopo non succede mica niente, la vita poi mette le cose poi a posto. Ecco, è un dono questo, un dono che Paolo ha maturato. Non che non abbia preferenze, ma una volta che sa di essere in Cristo, per Cristo e con Cristo, il resto non fa così tanto la differenza. Ecco, questo mi dovrebbe veramente camminare un po' in questa direzione, secondo me. Ecco, è così, quando sei in Gesù, se è vero quello che diciamo della nostra fede, se è vero che la comunione che facciamo, mangiamo il corpo del Signore, mangiamo la sua parola, mangiamo il suo pane, il pane che è la sua vita, che è... e dopo cadiamo in sciocchezze, 3 minuti dopo, la gioia di aver ricevuto il Signore deve veramente segnare profondamente la nostra vita. Ecco, pur con tutta l'umanità che abbiamo e che ci porteremo sempre dietro, però così, la consapevolezza di essere proprio in Cristo, per Cristo e con Cristo, il resto poi non fa tanto la differenza. E poi ecco, e poi anche uno sguardo totalmente rivolto al bene di tutti, ecco, e quindi il non essere proprio concentrato su di sé, non essere concentrato solo su di sé. Anche questo, insomma, ci sentiamo tutti molto piccoli dicendo queste cose, però è vero, no? Più uno, ma sì, guarda la realtà che è intorno, il mondo che è intorno. Noi siamo quella parte di mondo fortunata, ma strafortunata, ma arcifortunata, non so come dire. Metà del mondo o di più vive in situazioni terribili, no? E noi abbiamo tutto e più di tutto. Ecco, allora davvero dovremmo proprio recuperare questo atteggiamento di maggiore gratitudine, di maggiore anche, ecco, è rivolto al bene di tutti. È un sano distacco da sé, è un'indicazione concreta e certamente provocante. Una Chiesa totalmente rivolta al bene comune è preoccupato, una Chiesa totalmente rivolta al bene comune è preoccupata non solo di conservarsi, è una Chiesa che entra nella gioia, è capace di entrare nella gioia. Così, alcuni spunti anche qua, Paolo ce ne dà veramente, veramente, veramente tanti. Ecco, c'è solo bisogno di fermarci un po' e di lasciare che questa parola entri
e faccio poi lo spazio al nostro, cuore. Piega, Signore, il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso il guadagno. Bene per me, Signore, se sono stato umiliato perché impari i tuoi decreti, perché impari ad obbedire. Gesù, che io possa dire con Paolo, purché il Vangelo venga annunciato, rendimi collaboratore della gioia dei fratelli. Stamattina non c'era qualcuno, così ricordo il tempo adesso prezioso che avete, calcolate un'oretta. Io farei proprio un'oretta, anche orologio quasi alla mano, no? Dopo c'è anche più tempo, ma dopo uno può magari fare una passeggiata, leggere anche due pagine che gli piacciono, così anche. Però un'oretta adesso, dopo la riflessione, dedicatela proprio a riprendere questo testo e a pregare su questo testo, in un posto tranquillo che aiuti la preghiera, invocando lo Spirito sempre, mettendosi alla presenza di Gesù davanti a Lui, rileggendo con calma il testo e anche quelle righe del commento che magari mi hanno colpito un po' di più e fermandomi così con calma su queste. Dove trovo più gusto, così mi fermo e assaporo il gusto di alcune cose che Paolo mi dice. Non, dicevo stamattina, non perdiamoci, ecco, in dire ma io allora queste cose non le faccio, noi non le facciamo, la nostra comunità non le fa, allora Paolo dice così, ma noi siamo invece all'opposto, è un disastro. No, questa deriva qua fermatela subito, perché sennò vi fa perdere tutto il tempo e non concludete niente. Vi amareggiate sempre lì. No, deve essere un pensiero positivo che si rafforza. Bisogna uscire dall'ora della preghiera avendo veramente rafforzato questo pensiero positivo che il Signore vuole mettere dentro di noi, questo sentimento di grande desiderio di unità con il Signore. Ecco, tutto quello che ci porta su altre vie che ci disturbano, uccidetelo subito, non lasciatelo entrare perché sennò vi disturba. Non è il momento questo per risolvere le cose, i problemi, no, è il momento per incontrarvi. Cioè, dopo domani andate a casa con la forza di un Dio incontrato che vi aiuterà poi ad affrontare le situazioni. Ma adesso non si tratta di dire, guarda, mio nipote non va bene a scuola, allora cosa facciamo? All'inizio dell'anno, l'insegnante di appoggio non c'è ancora il docente, che deve arrivare, mancano i docenti, allora la scuola italiana, ma chissà come, da che parte, un disastro, non so. No, questi pensieri qua fermiamoli subito, se no, per carità, subito. Invece quello che mi aiuta, mi nutre, nutre veramente la mia fede, fermiamoci su quello, stiamo su quello. E poi scriviamo il nostro piccolo dialogo con Gesù. Ecco, anche poco, però qualcosa che nasca dal cuore e che ci faccia anche capire il Signore mi ha detto questo, mi ha dato luce su questa cosa qua, mi ha dato una gioia bella perché mi ha fatto capire come bella questa, mi ha dato un'intuizione di questo tipo. Ecco, segnatevi questo. Una perla che poi alla fine diventa una collana, che poi con la quale ritorniamo alla nostra vita quotidiana.